Everybody gets broke down. Everybody gets low. But ain't no reason to worry about what you don't know. And you can go looking for the high ground to see what's down that road.
Nove minuti dopo le nove, rientriamo in onda per la seconda parte del giorno delle locuste. Nel frattempo, visto che è passato molto tempo da quando ci eravamo lasciati, è successo qualcosa? Sono crollate le borse o ancora niente?
No. Aperture previste tutte in forte calo. Non ci sono grandi novità, se non che si preannuncia appunto una giornata molto pesante.
E allora rimandiamo la pesantezza e invece concentriamoci sulla leggerezza e sulle cose liete. È pronto a cantare la canzoncina?
Sì, certamente.
Allora, e uno, e due, e un, due, tre.
Tanti auguri, Alessandro.
No, quello è il pezzo finale. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri. Alessandro, tanti auguri a te. Buongiorno, professor Santoro.
Facciamo gli auguri alla primavera, che è meglio, che almeno non bisogna contarli. Grazie comunque per il pensiero.
Beh, non bisogna contarli, bisogna contarli. Sì, quanti sono, professor Santoro?
Troppi. Dunque parliamo di
lo dico io, sono 48, l'età più bella, l'età in cui gli economisti raggiungono la piena maturazione. Il professor Santoro guarda alla primavera e per
maturità,
lui
volevi dire maturità, perché maturazione è un po' è un po'
inquietante. Non c'era nessun tipo di malizia. Comunque il professor Santoro, nonostante anche lui abbia i suoi anni, come un fanciullino guarda la primavera, e la primavera ha un nome, perché il professor Santoro conosce la curva di Laffer, ma anche i grandi tornanti dell'amore. E quindi, professor Santoro, di che cosa ci vuole parlare? Non dica la web tax adesso.
Sì, è certo che devo parlare della web tax.
Sì.
Questo l'abbiamo concordato, non so cosa abbia in mente lei, ma insomma sì. Sa che siamo stati rimproverati più volte dagli ascoltatori per il cazzeggio eccessivo, quindi stiamo ai temi concordati.
Ma scusi, ma mi aveva detto che voleva due minuti per fare gli auguri alla sua signora. Secondo me c'è qualcosa da farsi perdonare, perché a Natale tutta una manfrina per la signora, al compleanno un'altra manfrina per la signora.
No, assolutamente niente da farmi perdonare, però direi che siccome già mi sono fatto attendere perché non riuscivo a rispondere al telefono, è il caso di parlare subito dell'argomento che abbiamo concordato, che è un argomento per...
Mi è venuto un rigido imbarazzo tipico da Di Stefano. Comunque dicevamo la web tax, la web tax, professor Santoro, argomento che è stato un suo cavallo di battaglia di periodo qui al giorno delle locuste, su cui siamo tornati ovviamente questa settimana perché c'è stato un passaggio che poteva essere importante, vediamo se lo è stato davvero in sede europea.
Sì, no, a quanto pare abbiamo una prima web tax europea che è proposta dalla Commissione, che ha un pochettino, diciamo, deciso questa mossa perché ha atteso fin troppo che si muovesse qualcosa in sede OCSE, che non si poteva muovere dato il forte conflitto tra gli Stati Uniti e i grandi paesi europei, e quindi ha deciso di introdurre in via provvisoria questa Digital Sales Tax, pare che sarà l'acronimo, DST, che avrà un'aliquota del 3%, che non è bassa, graverà sui ricavi, si baserà sulla residenza del consumatore, impresa o persona fisica che sia, quindi sarà questo a guidare l'applicazione della tassa. La tassa scatterà se chi acquista i servizi è residente nell'Unione Europea, a prescindere dalla nazionalità, dalla residenza dell'impresa che vende i servizi, e sarà applicata a tutte le imprese che hanno un giro d'affari superiore a 750 milioni nel mondo, di cui almeno 50 nell'Unione Europea. Il gettito dovrebbe poi essere suddiviso tra i diversi paesi sulla base di criteri di porzionamento, vengono tipicamente definiti questi nei sistemi federali, che non sono stati ancora chiariti, però probabilmente avranno a che fare con le quote di fatturato realizzate in ciascun paese, utilizzando anche le nuove informazioni del country by country reporting. È una mossa, diciamo, in parte in attesa, nel senso che c'era un impasse e non c'erano aspettative particolari che questo si risolvesse in tempi brevi, ovviamente dovuta alla spinta forte del governo francese e del governo tedesco che alla fine è stato costituito. E io credo che ci siano due questioni in sospeso dal punto di vista proprio tecnico-procedurale. La prima è capire quale sarà la reazione degli altri paesi diversi dai grandi paesi come appunto Germania, Francia e anche Italia, che potrebbero essere i beneficiari netti di questa imposta, in particolare ovviamente sto parlando dell'Irlanda, perché bisognerà capire se ha intenzione di opporsi e soprattutto se a quel punto la Commissione vorrà attivare la procedura prevista per il voto a maggioranza, per il superamento dello scoglio dell'unanimità. E questa è la prima questione. La seconda questione, se anche venisse approvata, è la legittimità giuridica formale di questa web tax, perché come abbiamo già detto più di una volta, delle due strade scelte è stata scelta quella di appunto andare a tassare il fatturato e non i profitti, ma come abbiamo già detto più di una volta anche questa è una strada che potrebbe essere discutibile. Perché? Perché quasi sicuramente le imprese o alcune imprese diranno che in realtà c'è già l'IVA e che quindi questa è un modo per tassare i consumi con un'imposta diversa, quando invece le regole prevedono che l'IVA sia l'unica imposta che tassa i consumi. E lì è prevedibile che ci sarà una battaglia legale non da poco. Sullo sfondo ovviamente c'è il conflitto, diciamo così, geopolitico con gli Stati Uniti, visto che le principali imprese sono imprese americane che vendono servizi sul web, e quello sarà una partita che verrà giocata probabilmente su un altro piano. Diciamo che è una mossa da salutare con favore, tardiva però indispensabile, i suoi esiti sono tutti da vedere.
A leggere le cronache di Politico, che ormai è la fonte principale, politico.eu, su quanto avviene a Bruxelles, sembra che sul merito del web tax l'Irlanda non abbia sollevato nessuna opposizione, perché è molto concentrata invece sul tema Brexit, quindi come dire c'è un bilanciamento più sul tema frontiera, barriera tra appunto Irlanda del Nord e Irlanda Irlanda, piuttosto che appunto sulla web tax, che evidentemente non preoccupa più di tanto l'impianto dal punto di vista fiscale di favore dato ad oggi alle tech company.
Questo a oggi 23 marzo 2018 il quadro sulla web tax, vedremo poi quali saranno le evoluzioni. Nel frattempo, professor Santoro, che cosa regala alla signora? Un suo paper internazionale proprio sul tema della web tax?
No, beh, qualcosa di meglio sicuramente, però non lo posso svelare perché è una fedele ascoltatrice, quindi le taglierei la sorpresa. Diciamo che c'è un ultimo regalo che sceglierò con mia figlia in questi giorni, ne abbiamo parlato mentre l'accompagnavo a scuola, e questa sarà la ciliegina sulla torta.
Che meraviglia, ecco. Che meraviglia. Vada a fare i gargarismi con il miele, professor Santoro, per poter fare gli auguri alla signora. Arrivederci, grazie.
Arrivederci.
Buona giornata.
Buona giornata, buona giornata. E allora, professore, da dove ripartiamo? Voleva ripartire dalla Germania?
Allora, ripartiamo prima dalla Germania, se vuoi, dall'aggiornamento, appunto la preapertura dei mercati che è appunto meno 1% mediamente nelle piazze europee, con un dollaro ancora più debole di quanto non fosse previsto nei confronti dell'euro, che si è ulteriormente rafforzato. Sì, ripartirei dalla Germania, perché dalla Germania arrivano, come già dicevamo la scorsa settimana, continuano ad arrivare dei segnali preoccupanti, negativi, ne sono arrivati due, uno nella giornata di ieri e uno proprio questa mattina, nel senso che la IFO, che è il principale istituto di ricerca economica, anche quello più neoconservatore, neoliberista, che opera in Germania con sede a Monaco, ha dato un andamento negativo della previsione nel mese di marzo, sostanzialmente, nel senso che c'è una caduta di questo indice elaborato dalla stessa IFO sul clima economico, che passa da 115.4 a 114.7, è ancora più rilevante forse quello di questa mattina, nel senso che è stato rilasciato intorno alle 7:30, cioè che nello specifico del settore dei servizi, che come ovvio anche in Germania vuol dire molto, questo settore sarebbe anche questo settore in calo. Questo confermerebbe che il clima generale tra dazi e super euro sta producendo una frenata dell'economia tedesca, che potrebbe essere riscontrata già nell'andamento del PIL del primo trimestre, che si chiude ormai a giorni e che sarà diffuso un po' dopo Pasqua.
E c'è una frenata anche sull'euforia, chiamiamola così, per la crescita economica. Anzi, c'è qualcuno che prevede scenari foschi come lei.
No, io non prevedo scenari foschi, cerco di leggere le informazioni e quindi da questo punto di vista mi sembra interessante quanto scrive Simon Derrick, che è
l'ispettore,
il capo del strategist di Bank of New York Mellon. Lui è uno degli esperti, appunto, e degli osservatori del mercato delle materie prime, che fa un parallelismo tra l'andamento dei contratti futures sulle commodities di quest'ultimo periodo con quanto accadde nel luglio del 2008, periodo molto critico, perché nel luglio del 2008 ci fu il famoso balzo del petrolio a $148 al barile sui contratti future, e questo balzo preannunciò e anticipò la crisi finanziaria del successivo febbraio del 2009. Secondo Derrick c'è un anomalo andamento, appunto, in generale del mercato delle commodities e in particolare del petrolio, che sarebbe molto gonfiato rispetto alla domanda reale e che è cresciuto, secondo la sua analisi, complessivamente del 109% anno su anno, mentre in realtà avrebbe dovuto guadagnare solo il 50% come incremento dei prezzi. E questo fa dire ad Eric che c'è uno spostamento di grandi masse finanziarie, che preannuncia, appunto, un'uscita, un deflusso molto consistente dai mercati finanziari e una flessione anche consistente degli indici.
Restiamo attorno ai pozzi di petrolio, perché, dice il professore, non è un caso che Saudi Aramco abbia dovuto rinviare il suo progetto di quotazione, che doveva essere la più grande IPO della storia, e poi soprattutto c'è tifo da stadio in ambito petrolifero per il ritorno di Said Gheddafi, il figlio del Rais.
Sì, mi ha colpito il fatto che questa mattina addirittura sia stata diffusa dal presidente di Federpetrolli italiano un comunicato stampa in lingua inglese in cui si esprime una dichiarazione inusuale: solo Saif Gheddafi ha il potere per rilanciare il settore oil and gas, petrolio e gas della Libia. Così ha detto il presidente di Federpetrolli, Michele Marsiglia, una dichiarazione evidentemente diffusa appositamente per lanciare un segnale al di là del Mediterraneo, in una Libia che, appunto, dovrebbe prepararsi, appunto, alle prossime elezioni, e vedere, appunto, Saif Gheddafi tra uno dei principali candidati alla presidenza. E
Che non è quello che giocava nel Perugia, è un altro dei figli.
È l'altro dei figli, ma mi sembra evidente la possibilità di fare un parallelismo con altre notizie di cronaca tra Saif Gheddafi che potrebbe tornare al potere in Libia.
E Monsieur Le Sarkozy.
E Monsieur Nicolas Sarkozy, che finisce detenzione a vista e poi indagato per corruzione, proprio per aver ricevuto decine di milioni di euro dal padre di Saif Gheddafi.
Abbiamo solamente un minuto e mezzo, come al solito dobbiamo tagliare via larghe porzioni di scaletta, però vorrei che ci spiegasse, anche perché oggi sta su tutte le prime pagine dei giornali, che cosa sta succedendo in casa Tim. Ok, c'è quello che balla e poi?
In casa Tim c'è una mossa di Vivendi, ovviamente.
Ma Vivendi non era impegnato in casa Mediaset?
È anche impegnato in casa Mediaset, ma Vivendi è di fatto l'azionista di riferimento in questo momento di Tim, che per difendersi dall'attacco del fondo del fondo azionista Elliott, del fondo dell'aggressività di Elliott, ha fatto dimettere non solo il presidente Arnaud Puyfontaine, il vicepresidente, ma anche tutti gli altri consiglieri d'amministrazione, determinando di fatto la decadenza del consiglio d'amministrazione, e ha deciso di dare la reggenza a una vecchia conoscenza, Franco Bernabé, in vista della assemblea che di fatto si terrà i primi di maggio, il 4 maggio, e che dovrebbe essere il luogo definitivo dello scontro al voto per lista con il punto col fondo di Paul Singer per il futuro di Telecom.
Ma scusi, ma il fondo Elliott è lo stesso del Milan?
No, non è lo stesso.
Ah,
è
un altro.
No.
Ah, perché sennò altrimenti ci leggevo tutta una macchinazione antisilvio che andava dal Milan a Mediaset passando per Vivendi e il fondo Elliott.
Non è lo stesso. Sì,
ah,
sì.
Another kind of Elliott. E allora alle 9:25 minuti noi andiamo a chiudere anche questa puntata del Giorno delle Locuste, rinnovandovi l'appuntamento con lo studio di Radio Popolare a Fa la Cosa Giusta. Il professor Di Stefano lo troverete lì, per esempio, tra le 11:30 alle 13 domani mattina, quando saremo in onda per una sorta di spin-off del Demone del Tardi insieme a Lorenzo Ghidini. Rettifichiamo l'informazione che abbiamo dato in apertura, perché il prof ha riguardato l'agenda e quindi è più probabile che sia lì attorno alle 12:30 piuttosto che alle 11:30. Per il resto non sto neanche a dirvi dove lo trovate ovunque, perché è immanente a Fa la Cosa Giusta come una divinità del consumo critico. Professore, coraggio, ce la può fare, saranno 20, 30, 40, 50 i dibattiti a cui parteciperà, non lo so, ma lei ha le spalle larghe per potercela fare anche questa volta. Il primo quando ce l'ha?
Tra un'ora.
Un'ora.
Tra un'ora.
E l'ultimo proprio sul sipario di Fa la Cosa Giusta.
No, perché apre, chiude domenica pomeriggio. Sì.
E poi la famosa scopa per ramazzare la stanza. Professore, in bocca al lupo.
Grazie.
Arrivederci, ascoltatori.
Fa la Cosa Giusta.
Eh sì, vi aspettiamo allo studio di Radio Popolare anche per fare gli abbonamenti, per battere il record storico, per tutte queste cose qua. Ci vediamo. Ciao.
Arrivederci.